Timeline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali, partiamo da Publiacqua S.p.A. che non avrà più soci privati. Un lungo e complesso contenzioso, iniziato nel 2021, si è infatti concluso con la sentenza del Tribunale di Firenze che ha ordinato alla società privata Acque Blu Fiorentina S.p.A., socio privato partecipato da Acea e titolare del 40%, di cedere le sue quote in Publiacqua ai soci pubblici, cioè ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. Sentiamo il commento a questa notizia della sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Io penso che questo sia un risultato importante, con la sentenza che riporta le quote dell'acqua all'interno di Plures, una conferma dell'indirizzo del percorso che abbiamo avviato insieme ai sindaci. Ricordo che noi abbiamo fatto vari passaggi, tra cui il piano industriale di Plures con una società pubblica, e oggi con l'acqua che torna al 98%, questo è un risultato verso l'indirizzo che avevamo dato dell'acqua pubblica che oggi è stata di fatto riacquisita all'interno di Plures. Penso che questo sia un punto fermo verso la direzione che avevamo intrapreso. Ovviamente con i sindaci continueremo il percorso che avevamo avviato e l'indirizzo che avevamo già dato, che era quello di avere il controllo dell'acqua all'interno di un percorso come quello della Porta Verde.
Può circolare liberamente per l'ospedale dove è ricoverato, esce dal reparto, si reca al bar, tuttavia, secondo gli psichiatri consulenti del Tribunale di Firenze, non è in grado di prendere parte a un processo e non risulta neanche socialmente pericoloso. Stiamo parlando di Lorenzo Innocenti, architetto di 37 anni, che l'8 febbraio dell'anno scorso ha ucciso a coltellate la compagna Eleonora Guidi a Rufina, paese della Val di Sieve. Innocenti, dopo averla uccisa, tentò il suicidio gettandosi da una finestra della casa dove abitavano insieme con il figlio piccolissimo. Andò in coma, migliorato, ma le lesioni che il 37enne si autoinfesse dopo il femminicidio della compagna e avrebbero lasciato conseguenze importanti: amnesie, deficit del linguaggio, difficoltà nel ragionamento che gli impedirebbero di poter sostenere un processo. I periti sono stati incaricati dal GIP Alessandro Moneti in vista dell'udienza del prossimo 25 marzo. Su questa vicenda Chiara Briglia ha intervistato Elisabetta Guidi, la sorella di Eleonora. Ascoltiamola.
I nostri consulenti hanno in mano perizie completamente contrastanti a riguardo e parlano di un soggetto che ha le competenze sufficienti per stare in giudizio e sostenere un processo. C'è un'udienza di agosto che parla chiaro e parla di un soggetto che risponde alle domande. Quindi credo che sarà tutto da vedere e da verificare all'udienza del 25 di marzo. Potrebbe assolutamente essere sottoposto al processo secondo i nostri consulenti, e quindi è tutto da verificare. E il fatto della pericolosità sociale, anche quello è un argomento da vedere, perché un soggetto socialmente pericoloso, più che un assassino che ha ucciso con 24 coltellate, di cosa stiamo parlando? Come ho detto più volte, loro pensano che non ci sia un movente, non è quello che penso io. Allora hanno ragione i miei consulenti quando dicono che è ancora più aggressivo, è estremamente aggressivo, perché potrebbe reiterare in qualsiasi momento. In questo caso la giustizia che viene chiesta è una giustizia innanzitutto per Eleonora, e poi bisogna ricordare che qui c'è un orfano, c'è un orfano di femminicidio che ha diritto a delle tutele e ha diritto alla giustizia lui per primo. Di conseguenza noi che stiamo cercando di tutelarlo in tutti i modi possibili per cercare di rendergli la vita da ora in avanti più serena possibile, fidandoci anche alle istituzioni.
Cambiamo notizia. Questa mattina nella sede dell'ARCI in Piazza dei Ciompi a Firenze è stato presentato il laboratorio per la città. Di che cosa si tratta? Ce lo racconta in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Ciao Raffaele, l'identità e la vivibilità della nostra città sono rese critiche ed alterate da processi trasformativi realizzati in atto previsti del tutto estranei alla logica di pianificazione pubblica e valori ambientali e sociali che devono contraddistinguerla. Questo è l'inizio del documento titolato Invertire la rotta, che è stato presentato all'atto di nascita del laboratorio per la città, ovvero incontro pubblico molto partecipato che si è tenuto all'ARCI in Piazza dei Ciompi il 30 gennaio, documento pubblicato poi il 13 febbraio, il titolo era appunto Firenze, invertire la rotta. Invertire la rotta naturalmente soprattutto sul piano eminentemente urbanistico, ma non solo, perché questo comporta, come sappiamo, una dimensione economica, sociale, di identità stessa della città. E allora l'appuntamento di oggi a cosa serviva? Per dire che nel frattempo questo documento, che è stato presentato da personalità eminenti dell'associazionismo, ex amministratori, ex assessori, anche oggi non più attivi sul piano, diciamo, della politica amministrativa, non ha avuto assolutamente risposte da parte di Palazzo Vecchio. Allora la proposta è quella di rifare un incontro che sarà realizzato mercoledì 8 aprile per insistere e chiedere partecipazione sulle scelte urbanistiche. Due sono le linee direttive, poi nella newsletter serale saremo più approfonditi, su cui si muove il laboratorio per la città: la richiesta di una moratoria di quelle che sono le grandi operazioni urbanistiche più contestate attualmente in città, a partire dall'officina OGR per arrivare al cubo nero, eccetera eccetera, e poi una variante di salvaguardia che si basi innanzitutto su quello che viene definito come strategico essenziale, ovvero un'anagrafe dei beni pubblici, perché al momento non esisterebbe, cioè non sappiamo quali sono i beni pubblici oggetto di possibile trasformazione del territorio urbano. Partire da quello, capire se è possibile avere gli usi civici pubblici per questi spazi e poi in seconda istanza procedere appunto con delle operazioni urbanistiche. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Prato. Il re delle ditte fantasma è stato bloccato dopo approfondite indagini della Procura di Prato. Per l'evasore seriale, 27 anni di ditte apri e chiudi, è arrivata una maxi confisca e la sorveglianza speciale, come per i membri della criminalità organizzata. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini da Prato.
Una storia che racconta un'evasione fiscale sistematica, durata oltre 20 anni, costruita pezzo dopo pezzo come un ingranaggio perfetto. Una storia che oggi segna un punto di svolta nella lotta ai reati economici. Protagonista è un imprenditore di 49 anni, originario della regione cinese dello Zhejiang. Un evasore fiscale seriale. Per lui il Tribunale Misure di Prevenzione di Firenze ha disposto la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a Prato per 3 anni e la confisca di beni per milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe gestito per anni una rete di aziende apri e chiudi, imprese intestate a prestanome, create, svuotate e fatte sparire appena iniziavano ad accumulare debiti con il fisco. Un meccanismo studiato nei dettagli, reso possibile anche grazie al supporto di consulenti compiacenti che avrebbero curato bilanci, pratiche e passaggi societari per nascondere la regia occulta dell'imprenditore. Il sistema era sempre lo stesso: società formalmente pulite, ma operative solo per brevi periodi, fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali omesse e grandi quantità di denaro contante che alimentavano un mercato parallelo. In questo modo l'imprenditore sarebbe riuscito a sottrarsi al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. Le indagini hanno anche portato alla confisca di 2 immobili, tra cui un fondo commerciale del valore superiore al milione di euro, e di una società ritenuta uno schermo per reinvestire i profitti illeciti. Ma il dato più rilevante è un altro. È il primo caso in Toscana in cui un evasore fiscale viene considerato socialmente pericoloso, al punto da subire misure di prevenzione personali e patrimoniali, strumenti solitamente riservati alla criminalità organizzata. Un segnale chiaro: l'evasione seriale non è solo un reato fiscale, ma un sistema che altera il mercato, danneggia le imprese oneste e sottrae risorse alla collettività.
Lasciamo Prato e torniamo a Firenze. Nel capoluogo toscano si vive meglio in periferia, e quanto emerge da un seminario promosso dall'Istat in partnership con il Comune di Firenze, che si è svolto presso la Biblioteca delle Oblate, patrocinato dall'USCI. Il seminario aveva l'obiettivo di fornire a istituzioni, amministratori, professionisti e cittadini una lettura chiara del disagio socio-economico a livello subcomunale, strumenti utili a orientare politiche mirate. Sentiamo su questo il servizio di Sandra Salvato.
Chi ha detto che il valore delle case basta a raccontare come si vive in un quartiere? A Firenze, ad esempio, alcune delle zone più costose coincidono paradossalmente con aree dove si registrano segnali di disagio socio-economico. È uno dei dati più sorprendenti emersi dal seminario dell'Istat dedicato al capoluogo toscano. Il concetto di disagio analizzato non riguarda soltanto il reddito. L'indice prende in considerazione 9 indicatori che descrivono la qualità della vita sociale. Tra questi, la presenza di anziani soli senza casa di proprietà, famiglie senza lavoro o pensione e livelli di istruzione più bassi tra la popolazione adulta. Proprio l'incrocio di questi fattori spiega perché alcune aree del centro storico risultino più fragili di quanto si pensi. Tra i quartieri con maggiori criticità compaiono zone come Brozzi, Le Piagge e San Bartolo a Cintoia, ma anche aree considerate tradizionalmente uptown, come Poggio Imperiale e Bello Sguardo. A seguire, in una zona intermedia, si collocano Gavinana, Le Cure, Careggi e Varlungo. Si vive bene, dunque, con livelli bassi di disagio a Serpiolle, in Viale Europa, San Gervasio, L'Africo e l'area di Mantignano, Ugnano, Sollicciano. Secondo l'assessora ai servizi demografici, Laura Sparavigna, tali dati sono uno strumento fondamentale per progettare politiche pubbliche più efficaci. Un punto condiviso anche dalla rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che li definisce strategici e funzionali a svelare le dinamiche che stanno cambiando il volto della città.
A partire dalle prossime settimane la Camera di Commercio di Firenze lancerà 9 bandi per un valore complessivo di 2 milioni di euro che saranno erogati a fondo perduto alle imprese per sostenere in questo momento di crisi aggravato dalla guerra in Medio Oriente. Quanto annuncia il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, che conferma la disponibilità dell'ente a creare una sinergia per affrontare la complessa situazione per le imprese del territorio, proposto ai nostri microfoni dalla sindaca di Firenze Sara Fuori nella trasmissione di ieri. Sentiamo lo stesso Massimo Manetti.
9 bandi che appunto vanno dalla transizione digitale ed energetica, comprensiva anche di progettazione di impianti fotovoltaici, in un momento come questo che insomma, vista la situazione, l'energia, i costi energetici saranno per le imprese, voglio dire, un costo importante, ecco, è un bando importante, ma poi metteremo su anche quello sull'internalizzazione, perché come provincia di Firenze siamo la prima per export in Italia e la Toscana nel mondo, soprattutto anche in paesi che coinvolgono al di là dei razzi degli Stati Uniti, che ce l'avevamo già prima anche di questa ultima guerra, dei paesi arabi dove tanta manifattura va concentrata su quei paesi. E poi abbiamo dei bandi sulle start-up giovanili. Un altro molto interessante è quello sul bandi per la SOA, quindi necessarie certificazioni per partecipare a bandi europei e appunto a contributi europei. Condivido l'analisi e la visione della SIDA. In questo momento dobbiamo fare squadra come investimento e come sostegno, però ecco, in questo momento particolare dobbiamo tutti stringerci insieme e cercare di valutare tutte le opportunità e le possibilità per dare un contributo alle nostre aziende.
Andiamo adesso a Palazzo Strozzi, la Sala dell'Altana, perché dopo il grande successo della mostra sul Beato Angelico è stata presentata questa mattina la mostra, la nuova mostra in Palazzo Strozzi, Rocco a Firenze. La seguita per noi in diretta Chiara Bede, che ci racconta di una mostra molto attesa in città dopo le lunghe code che abbiamo visto a Palazzo Strozzi nelle settimane e nei mesi precedenti. Buongiorno Chiara, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, davvero dopo il successo di Beato Angelico, Fondazione Palazzo